Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi parlo dal santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle 8, quando celebro l'Eucaristia, ho un ricordo anche per voi. Saluto in modo particolare coloro che si trovino in situazioni di disagio, gli ammalati o i carcerati o anche tutte le persone che assistono le altre persone. Ringraziamo il Signore per il dono di Radio Maria, che arricchisce la nostra vita con la preghiera, la riflessione cristiana e sosteniamola con la nostra solidarietà. Questa è l'ultima trasmissione che faccio su Radio Maria perché ho l'età di Papa Francesco e prudenza vuole che io passi questo compito, così gradito e che ho svolto con gioia, ad un mio confratello più giovane, più preparato, si chiama Don Giovanni Russo, che inizierà nel mese di settembre, perché nel mese di agosto, il giorno che tocca la nostra trasmissione è bellissimo, è il giorno dell'Assunta e quindi ha un suo programma speciale. E come sempre la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Iniziamo pregando insieme alla Santissima Trinità, perché il tema di oggi è in ascolto della Santissima Trinità Misericordia, ed è bene disporci all'ascolto in un clima contemplativo. Preghiera di adorazione e di contemplazione alla Trinità.
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, misericordia infinita, ti adoro profondamente e ti contemplo nel corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, nel quale ti sei donata a noi e sei presente su tutti gli altari della terra.
Per questo vengo a voi e vi chiedo perdono per i peccati miei e di tutti gli uomini.
Vi chiedo, abbandonato al cuore santissimo del Figlio e per intercessione del cuore immacolato di Maria, il dono della pace, la benedizione delle famiglie, consiglio alla tua Chiesa e di portare in paradiso le anime di tutti i miei fratelli. In particolare vi prego per quelle persone per cui nessuno prega più. Amo.
Ecco un breve riassunto della puntata precedente. I fatti di una nuova iniziativa divina. Negli anni 2000-2015, ma ancora fino al presente, Gesù ha chiesto a un laico tuttora vivente che abita a Maccio di Villa Guardia, in provincia di Como, sposato con figlie e nipoti, professore di musica, direttore della scuola di musica e danza di Villa Guardia, di scrivere ciò che la Santissima Trinità gli faceva vivere nelle illuminazioni intellettuali e di consegnare gli scritti al vescovo. Questi scritti, raccolti in due volumi da 400 pagine ciascuno, per ora sono nelle mani del vescovo e degli addetti. Sono un vero trattato sulla Santissima Trinità, ricco di affermazioni teologiche, di visioni, di preghiere, di raccomandazioni e di riflessioni.
Ci sono anche delle rivelazioni. All'inizio erano soprattutto messaggi personali, circostanziati, che il mistico veggente doveva riferire alle persone indicate e che non hanno lasciato traccia alcuna scritta. Nella seconda fase il Signore ha chiesto invece di scrivere le illuminazioni intellettuali che gli faceva vivere visioni, incontri con Gesù, con la Vergine Maria, con vari santi, fino ad una visione coinvolgente del mistero trinitario. Tutti gli scritti sono stati fatti o in chiesa o nell'ufficio del parroco su quaderni che poi venivano consegnati al vescovo e da parte del vescovo alla Congregazione per la Dottrina della Fede
La
a Roma.
terza fase è stata caratterizzata dall'invito ai parrocchiani a pregare, soprattutto con l'adorazione dell'Eucaristia. Proprio l'adorazione era frequentemente accompagnata da un segno verificabile. Il blocco di marmo dell'altare trasudava acqua, che si raccoglieva in gocce e poi scorreva non sempre secondo le leggi della gravità. Il richiamo biblico è evidente e il mistico veggente spiega.
Nella Santa Messa il dono immenso di Dio nel Verbo incarnato Gesù si ripete ancora per tutti noi. E dall'altare santo, che è Cristo stesso, in tutte le chiese della terra, come dal suo cuore sacratissimo trafitto, sgorga come un giorno nel deserto dalla roccia la vera acqua che è la misericordia, che si china e ci riattira a sé perché non vuole perderci. Questa rivelazione è arricchita da molte preghiere che sono state dettate direttamente da Gesù, da Maria, dall'angelo custode. Ecco, sono preghiere di contemplazione, di lode, di ringraziamento o di richiesta di perdono.
Il giudizio della Chiesa. La Congregazione della Dottrina della Fede, nella risposta ufficiale del maggio 2021, afferma che negli scritti non ha riscontrato errori dottrinali o morali e ne ha raccomandato la diffusione. Il 28 novembre 2010, il vescovo di allora, Monsignor Diego Coletti, ha istituito il Santuario Diocesano della Santissima Trinità Misericordia, nella chiesa parrocchiale di Maccio, dove sono avvenute le rivelazioni. Il vescovo attuale, Monsignor Oscar Cantoni, nel giugno 2021 ha radunato tutti i preti e ha fatto conoscere in modo ufficiale i fatti e i contenuti di queste rivelazioni. Ora il Papa l'ha fatto cardinale.
In queste rivelazioni non ci sono segreti, né annunci di catastrofi, ma c'è un messaggio reiterato di amore da parte di Dio, Santissima Trinità, misericordia per gli uomini che egli vede smarrirsi. Non c'è nessuna aggiunta alla dottrina o alla morale cristiana, ma vengono richiamati con forza alcuni temi fondamentali che l'abitudine o la trascuratezza ha ridotto a ritualità formali. Le maggiori raccomandazioni sono rivolte ai sacerdoti. Un segno particolarmente valido, significativo, ha accompagnato la vita di questa parrocchia. Sono fiorite 16 vocazioni adulte, o al sacerdozio, o ai ministeri, o alla vita consacrata. Ecco, questo è il breve riassunto della puntata precedente. Ora possiamo procedere.
Il 27 maggio 2021 il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha detto che non ci sono nell'esperienza spirituale di Maccio errori dottrinali, non ci sono errori morali. L'esperienza è buona e riconosce che ci sono fatti umanamente inspiegabili. Nel frattempo, questa esperienza è stata conosciuta anche dal Santo Padre. Conosce tutta la vicenda e anche recentemente, e anche il Vescovo potrà confermarlo, attraverso la voce di alcuni cardinali che sono passati in diocesi, si è voluto informare su come stessero andando le cose. Il 4 aprile 2023, il cardinale Oscar Cantoni, Vescovo di Como, ha rilasciato un'intervista in cui ci è parlato anche delle rivelazioni di Maccio. Ne riportiamo le parti più significative. Una domanda fatta dall'intervistatore è la seguente: nella sua elezione a cardinale c'è un legame con qualche avvenimento particolare, non escluse le rivelazioni della Santissima Trinità di Maccio?
Il vescovo risponde: l'esperienza spirituale nel santuario di Maccio di Villaguardia, dove la Santissima Trinità si è rivelata col nome di Misericordia, profeticamente preannunciato quando il ministero della Chiesa del nostro tempo. Il nome di Dio è Misericordia, dice Papa Francesco nella Misericordia Vultus. Ed è un'ulteriore prova della vicinanza di Dio alla nostra Chiesa comense. Dio ci invita a rimetterlo al centro della nostra vita, quindi ci richiama alla conversione e alla comune santificazione a partire da noi sacerdoti. E è questo un messaggio che non possiamo sottovalutare, ma che esige un'ampia e convinta adesione.
L'intervistatore interviene dicendo: questa visione trinitaria permette di incastonare anche la devozione al Sacro Cuore nell'unico grande progetto di salvezza che manifesta la misericordia della Santissima Trinità?
Certo, risponde il Vescovo, perché il Sacro Cuore è la visibilizzazione umana di Dio, che è misericordia, tradotto in gesti e in parole da Gesù, pienamente Dio e pienamente uomo.
L'intervistatore rilancia con questa domanda: non ritiene che l'elezione a cardinale manifesti la volontà del Papa di darle autorevolezza nell'annunciare le eccezionali rivelazioni della Santissima Trinità a Maccio?
Io credo di sì, dice sempre il Vescovo, perché il Papa, che è informato di tutto, è a conoscenza della storia del santuario di Maccio, anche di ciò che è avvenuto e anche delle grazie che si percepiscono, perché è chiaro che i doni di Dio si possono constatare nei numerosi frutti di conversione che soprattutto noi sacerdoti possiamo riconoscere. Un segno di una presenza straordinaria della Santissima Trinità Misericordia è certamente il fiorire e lo svilupparsi di una grande quantità di vocazioni, alla vita consacrata o al servizio ecclesiale come diacono o ministro ordinato, al matrimonio cristiano, vocazioni nate in un paese di poche migliaia di abitanti, continua il Vescovo. Quando sono entrato in diocesi il 27 novembre 2016, proprio in quel giorno è comparso il segno dell'acqua, probabilmente per indicare che proprio il Signore mi ha scelto per venire qui ad esercitare con i miei diocesani il ministero episcopale. Vanno considerate anche tante conversioni, frutto del sacramento della riconciliazione, di numerose persone che frequentando il santuario hanno avuto delle illuminazioni speciali, delle consolazioni particolari, insomma, delle grazie che hanno cambiato la loro vita. Apparentemente è un santuario come tutti gli altri, nel quale si vivono celebrazioni liturgiche molto normali, in quanto il santuario è compreso nella chiesa parrocchiale di Maccio. Ma è chiaro che i frutti dello spirito dipendono dalla modalità con cui una persona accoglie e risponde alla grazia che Dio offre in abbondanza.
L'intervistatore ha poi fatto la domanda più importante: se la Santissima Trinità si comunica, vuol dire che ha cose importanti da riferirci. Quali sono i contenuti più significativi di queste rivelazioni?
Risponde il Vescovo: innanzitutto la conoscenza di Dio, perché spesso i cristiani parlano di Dio ma non arrivano a riconoscere il Dio trinitario con le sue caratteristiche proprie. Si tratta quindi della presentazione di Dio la cui essenza è la misericordia. In secondo luogo, mi pare molto importante sottolineare che attraverso l'esperienza di Maccio siamo richiamati a rimettere Dio al centro della vita dell'uomo e del mondo. Il Signore non ci ha abbandonati, Egli veglia su di noi e conduce la sua Chiesa anche attraverso uomini fragili e peccatori, un motivo in più perché sia presente ed agisca il Signore.
Il Vescovo continua: quindi l'invito di Dio alla preghiera, alla conversione e all'unità nelle famiglie tra i sacerdoti, segni efficaci della misericordia di Dio. In modo speciale c'è un forte invito a manifestare la gratitudine per il dono ricevuto e per la novità straordinaria che ci viene affidata, quella di comunicare a tutti che la Santissima Trinità è misericordia. All'interno di queste rivelazioni c'è poi la dolce presenza materna di Maria, che supplica i suoi figli e li rassicura, perché essa, come una madre, si prende cura dei suoi figli e li invita a fidarsi di Gesù, suo figlio.
Poi il Vescovo conclude: la Santissima Trinità Misericordia chiede all'umanità che Dio sia rimesso al centro e a lei tutti possano affidarsi e confidare. Ciò implica una conversione profonda a partire dai sacerdoti, la vita di molti dei quali è stata rinnovata dall'incontro con questa particolare esperienza di grazia che scaturisce dal santuario di Maccio. Fin qui le risposte rilasciate dal Vescovo di Como, Cardinal Oscar Cantoni, all'intervistatore.
Questa intervista che il Cardinale Oscar Cantoni ha rilasciato è stata divulgata integralmente sulla rivista Vivere, pubblicata dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna, ed è stata inviata a circa 20.000 famiglie italiane e a 500 all'estero. I contenuti delle rivelazioni di Maccio sono, comunque, poco conosciuti e soprattutto non c'è stata ancora nessuna pubblicazione ufficiale della diocesi di Como. Chi si reca in pellegrinaggio a Maccio e partecipa alla vita parrocchiale, alle loro celebrazioni, all'adorazione, percepisce che nella tranquilla vita della parrocchia c'è una vera ricchezza. La Santissima Trinità è costantemente invocata e la misericordia è proclamata.
Una cosa significativa che può permettere a chiunque di sentirsi partecipe è il canale YouTube della parrocchia stessa, che trasmette ogni celebrazione feriale o festiva con la possibilità di rivederle. Basta digitare Santuario Santissima Trinità Misericordia di Maccio.
Per conoscere il messaggio principale di queste rivelazioni, ricorriamo a quello che il vicario generale della diocesi di Como, Monsignor Ivan Salvadori, ha detto ai sacerdoti radunati attorno al Vescovo nel mese di giugno 2021.
I temi ricorrenti sono i seguenti. Anzitutto, un recupero della centralità del mistero trinitario di Dio, verità che forse abbiamo dimenticato. E così ci sono pagine molto belle nelle quali si indaga approfonditamente il rapporto tra l'unità e la Trinità di Dio, non in termini speculativi, ma con una ricchezza teologica indubitabile. L'opera compiuta nei confronti dell'uomo, tutto con equilibrio e precisione.
E forse la finezza più grande è questa. È il Verbo che si incarna, ma nella vicenda del Verbo che si incarna è coinvolta tutta la Trinità. E così il Verbo è come la porta che consente di accedere al mistero del Dio Trino e Uno. Ci sono riletture di pagine bibliche fatte con uno spessore trinitario che io personalmente non avevo mai sentito. C'è una rilettura trinitaria molto bella del mistero della Passione, anche qui con accenti perfino raffinati.
Come quando si mette in confronto le spine del roveto ardente dell'Antico Testamento, lì dove Dio rivelò la sua esistenza di Dio Uno e Trino, l'unità di Dio, e li mette in rapporto con la corona di spine posta sul capo di Cristo. Lì invece sì, è sempre Dio Uno a rivelarsi, ma questa volta con una profondità insospettabilmente nuova. È il mistero del Dio Uno e Trino, dove tutte le persone divine sono coinvolte nella passione del Verbo.
E poi ci sono grandi insistenze sulla divinità del Figlio, che a volte la Chiesa ha ridotto semplicemente a un uomo, a una cifra interpretativa dell'umano. Riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio è Dio e non è semplicemente un uomo esemplare. significa recuperare lo spessore della vita trinitaria. Certo, noi guardiamo l'umanità di Gesù, siamo affascinati dalla sua umanità, ma nell'umanità riconosciamo il Verbo e nel Verbo riconosciamo l'agire di tutta la Trinità.
Poi, negli scritti, si parla molto della passione. Ci sono pagine molto belle nelle quali si descrive la tentazione di Cristo, tentato nell'umanità e tentato nella divinità, che sperimenta nell'umanità l'abbandono del Padre e tuttavia obbedisce dando corso all'opera della redenzione.
E poi si parla molto del mistero eucaristico, insistendo soprattutto sul mistero della presenza. E dunque l'Eucaristia va celebrata, ma va adorata, perché lì in qualche modo si eternizza il mistero della redenzione. C'è una affermazione ardita in un passaggio degli scritti, ma raffinata, non estranea alla tradizione spirituale, nella quale si dice che il Cristo nell'Eucaristia è mistero ancora più grande del Cristo sul Golgota. Lì la sua presenza si eternizza.
E poi l'Eucaristia è messa in relazione al mistero trinitario. È vero che quello è il corpo di Cristo, ma il dono è il dono di tutta la Trinità. È il Verbo che si offre a noi. Il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Ma poiché Dio è uno, possiamo dire che tutta la Trinità coralmente partecipa al mistero dell'Eucaristia.
Ci sono pagine davvero belle anche sul tema della Chiesa, vista soprattutto nella figura sponsale. Alla Chiesa è riservato il difficile compito di discernere la volontà di Dio, di accompagnare il popolo, il gregge, verso la salvezza. Si richiama spesso l'esigenza di tornare all'unità, a pregare perché la Chiesa sia una, si spogli dei miraggi del mondo e si conformi a Cristo.
E poi, e vorrei soprattutto insistere su questo tema, la grande attenzione ai preti. Si può dire che gli scritti parlino soprattutto di loro, parlano di noi, ed è sempre il vicario che parla, perché noi siamo la mediazione di cui il Signore ha dovuto aver bisogno per raggiungere il gregge. Vi confesso che leggendo gli scritti ho ripensato a molte cose del ministero e ho trovato cose che mi hanno consolato molto. Ad esempio, si insiste perché i preti vivano il sacrificio della Messa come compartecipazione al mistero di amore di Dio, non come una pura commemorazione rituale. Una citazione che prendo proprio dagli scritti dice: oggi i preti sono presi dalla frenesia dell'agire, usano dei mezzi del mondo e non ne viene nulla per le mie pecore. Io ho dato loro il potere che viene dallo Spirito Santo, ma il loro cuore dubita della sua potenza vivificante e santificante.
La nostra forza, detto in altre parole, non deve essere nei nostri programmi, che pure sono necessari perché viviamo nel mondo e nel tempo e nella storia, ma la nostra forza è lo Spirito che ci è stato donato. La nostra forza è il carattere soprannaturale del ministero che ci è stato conferito. E qui c'è un invito a riscoprirlo. Non dobbiamo dubitare di agire con la forza di Dio. Lo Spirito vuol dire che può suggerire, ispirare le scelte che prendiamo, purché lo ascoltiamo nella preghiera, nell'orazione, nella meditazione, coltivando anzitutto la vita interiore.
E poi c'è un richiamo molto bello al mistero dell'obbedienza. Un'altra citazione che prendo dagli scritti, ed è sempre il vicario che parla: lasciatevi guidare senza paura, come mio figlio ha fatto con il padre. Per questo c'è stata la redenzione, che è l'opera più grande della misericordia, perché mio figlio, nella sua umanità, anche disperata nell'ora suprema, contro tutto e con tutti contro, abbandonato e solo, quasi confuso dall'agire del maligno, ha obbedito comunque, confidando nell'amore e nella carità, della misericordia e nella verità che sono da Dio e che per quel momento lo aveva mandato. La santa obbedienza non è sottomissione, figlioli, ma fiducia data e ottenuta. Fino a qui la citazione, e sono parole bellissime.
E poi c'è un invito molto bello al recupero dell'unità della Chiesa, della comunione tra di noi, appunto, perché discepoli dello stesso Maestro. L'obbedienza e la comunione permettono alla Chiesa di essere feconda. Questo è un invito che ripetutamente ci è dato di accogliere negli scritti.
E alla fine, certo, verrebbe da chiedersi, ma perché il Signore è sceso proprio a Maccio? Perché la Trinità ha voluto rivelarsi a Maccio? Che cosa ha voluto dirci ultimamente? È venuta a farci capire una cosa, che il Signore non abbandona la Chiesa, vive in essa, e se anche sembra dormire sulla barca, è presente. E se il Signore a volte attraverso la sua voce, i suoi piccoli messaggeri, i profeti, si avvicina a qualcuno per rivelare la propria vita, qualche particolare o il futuro, è semplicemente perché il Signore vuole rassicurarci della sua presenza, vuole farci capire: io sono presente alla tua vita, nella tua Chiesa particolare, nella Chiesa universale. Io non l'ho abbandonata la Chiesa, sono presente, voglio che mi si metta al centro come Trinità Misericordia.
Ecco, questo è quello che il Signore è venuto a dire a Maccio e lo ha confermato attraverso segni esteriori. In tutto questo c'è una continuità di pensiero della Suor Faustina Kowalska, il messaggio della misericordia. Non so se avete letto i suoi testi, il suo diario. L'insistenza è soprattutto sulla misericordia, che è Gesù, è un accento cristologico. Qui l'accento è trinitario, non c'è contraddizione, c'è continuità, perché Gesù è venuto a rivelare il mistero della Trinità. Dunque c'è una perfetta continuità.
Ci sarebbero tante altre cose da conoscere, da approfondire, e in particolare i segni del soprannaturale che hanno accompagnato e confermato le rivelazioni. All'inizio aveva certamente destato scalpore l'episodio dell'acqua comparsa sull'altare. Negli scritti si fa riferimento molte volte all'acqua della misericordia che scaturisce dall'altare, dall'ostensorio, dall'ostia, dai tabernacoli, dal cuore trafitto di Cristo e ultimamente dal cuore della Trinità, l'acqua della misericordia che vuole raggiungere il mondo e portare vita.
Accenniamo anche ad altri fenomeni che nel frattempo la commissione di studio ebbe modo di appurare.
Il carisma della lettura del cuore, cioè una conoscenza soprannaturale comunicata direttamente da Dio dei segreti del cuore delle persone che lui incontrava. Oppure le visioni intellettuali, che sono in sostanza le visioni che riguardano spesso il mistero della Trinità, ma anche il mistero della Chiesa.
E descrive così questo fenomeno in una pagina degli scritti. Il mio intelletto è come avvolto dallo Spirito ed entra in un pensiero non suo, ma si avvia in una strada di pensieri che viene a lui indicato. È come entrare in un pensare non tuo, come se qualcuno ti chiedesse di compartecipare del suo pensiero che è amore. Non è il tuo pensiero, ma come una luce immensa nell'intimità del tuo povero intelletto ti apre una strada dove, come in un lampo, tu percorri e godi e soffri d'amore nel contemplare. Un mistero che un giorno verrà svelato a tutti.
Ci sono state anche visioni reali, cioè apparizioni vere e proprie, come apparizioni della Vergine Maria. E infine anche qualche rivelazione profetica, cioè la capacità di leggere anticipatamente fatti che poi puntualmente si verificano.
Ad esempio, negli scritti si legge in data 11 febbraio 2012, esattamente un anno prima delle dimissioni di Papa Ratzinger, e si legge così.
Vedi il vicario del mio figlio? Egli offre se stesso per il bene della Chiesa. Rinunzia a se stesso perché torni la pace tra i fratelli di mio figlio. Nella sua debolezza e nel suo desiderio di rinuncia prevale l'offerta per la Chiesa di mio figlio. Figlio mio benedetto, ora offri te stesso, morendo al mondo e offrendoti nella preghiera. E ancora, egli liberamente deciderà in che modo donare la sua vita per morire per il mondo e per il bene della Chiesa. E ciò sarà unico e stupirà il gregge.
E poi un secondo esempio. L'11 marzo 2013 mancano 2 giorni all'elezione di Papa Bergoglio. Scrive:
colui che ha nel suo nome l'essere portatore di Cristo, cioè è della compagnia di Gesù, che ha nel suo nome l'essere il nuovo Michele, Giorgio, che ha nel suo nome il mio, madre del Verbo, Mario, quel segno che io sono sempre accanto al vicario di mio figlio e alla sua Chiesa, io, madre della misericordia, questi che tutto ciò ha nel suo nome, è colui che la Santissima Trinità Misericordia Infinita, la Divina Misericordia, chiama ad essere oggi al servizio dei fratelli di mio figlio, di ogni uomo, in questo tempo decisivo.
E come se non bastasse, nella stessa data viene anche annunciato il programma di questo nuovo Papa.
Quale annunciatore della misericordia che è Dio stesso, che si rivela in mio figlio e nostro Dio, il Verbo incarnato, che è la verità.
Questa frase è stata scritta l'11 marzo di quell'anno. Ancora nessuno sapeva chi sarebbe stato il nuovo Papa, e anche se qualcuno poteva ventilare il nome di Bergoglio, certamente non si poteva sapere che avrebbe fatto della misericordia il cardine del suo pontificato.
Infine ci sono molte preghiere, dettate di volta in volta da Gesù, dall'angelo custode, da Maria Santissima. La Madonna ha accompagnato costantemente il mistico veggente preparandolo alle grandi visioni trinitarie.
Concludiamo la nostra testimonianza proprio proponendovi una pagina di meditazione su Maria Santissima. È Gesù stesso che parla. Ascoltiamolo con umiltà e fede.
Conosci e ama la Vergine Immacolata. Prega e ama la Vergine Immacolata, figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, madre della Chiesa e madre dei sacerdoti, preservata per grazia per i meriti del Figlio, redenta per prima, specchio della Santissima Trinità, di cui è dono per l'umanità in quanto fine a cui essa è chiamata e segno di quale era e sarà ed è per opera dell'azione della Santissima Trinità nel sacrificio redentivo del Figlio. Vergine Immacolata ella è.
Assunta in anima e corpo, tutto è compiuto in essa. Tu vedi in essa ciò che fu, è e sarà della creatura, ancor più innalzata dalla Santissima Trinità, perché nella Madre di Dio c'è l'esaltazione più grande della creatura.
Ecco cosa compie l'onnipotenza della Santissima Trinità. Egli, Padre, Figlio e Spirito, s'abbassa fino alla creatura, la prepara immacolata, la riempie di grazia e la innalza sopra ogni altro essere creato. La creatura, Madre di Dio, meraviglia delle meraviglie, della misericordia.
Meraviglia dell'amore che si dona e che ama e il suo amore, l'amore della misericordia, trabocca dal suo stesso cuore e supera di gran lunga l'orrore immenso del peccato. Nulla è più grande del dono dell'Immacolata Concezione di Maria. Nessun dono, dopo l'opera della redenzione che si compie nel Figlio, che è uomo ed è creatura fatta nuova dal suo stesso sacrificio. E da essa ne deriva anche il dono della nuova donna immacolata. Gioite, figli, gioite.
Mia madre, dono della misericordia, è la porta per me, misericordia, per scendere a voi e donarmi a voi nel mio corpo e mio sangue che è l'Eucaristia, sacramento immutabile del dono di me stesso, nella comunione col Padre, nello Spirito che da noi proviene e in noi sussiste, perché nell'uno siamo misericordia, l'amore increato che crea per amore e si dona nelle sue creature e in esse vive.
Mia madre è per voi porta dalla terra al cielo, perché io, misericordia, in lei creatura, ho posto il segno delle cose nuove. È lei che con il suo eterno sì apre il cuore della misericordia, che nel suo cuore immacolato trova la delizia di ciò che è la vera creatura. E il nostro cuore misericordioso in lei ha trovato la culla per entrare nel tempo. È la mia e vostra madre e vi riapre la via dell'eternità, affidando voi a me, misericordia. Venite a me.
Concludiamo la nostra trasmissione di oggi. Ma io aggiungo, concludo tutte le trasmissioni che ho fatto su Radio Maria in questi 15 anni con la preghiera all'Immacolata presa appunto dalle rivelazioni di Maccio. Seguitela con amore, con fede, mentre noi la recitiamo, cercando davvero di coinvolgervi in questo dono meraviglioso che ci è stato fatto. Santissima Trinità, amore infinito, misericordia traboccante, io confido in te, che con un lampo della tua infinita maestà dai luce all'oscurità del peccato più grande e dissipi con un lampo le tenebre dell'angelo ribelle che è ferito dalla tua misericordia che respinse dall'eternità.
Maria, tu Vergine Immacolata, sei il dono della misericordia, il riflesso eterno della sua luce. Immagine della Chiesa pura e santa ne sei tu, o Immacolata, la porta che si apre alla luce che la illumina.
Tu, figlia del Dio Altissimo, madre del suo Figlio e sposa dello Spirito, tempio sublime della Trinità, schiacci e sconfiggi il nemico che la insidia e che impotente fa guerra ai fratelli di tuo Figlio.
Madre della misericordia, figlia della misericordia, dono della misericordia, porta della misericordia, illumina le tenebre che si avanzano e che si vestono di luce che illumina l'abisso e sprofonda il cuore dei tuoi figli nell'inferno.
Vergine Immacolata, tu sei colei che ci fu data consolazione e quale certezza del nostro destino. Già dall'eternità redente in Cristo, immacolata per Lui, aiutami nelle insidie del nemico. Amen.
Amen.
Penso di interpretare il pensiero di Clara che ci ha accompagnato in questi anni e nel ringraziare il Signore di aver avuto occasione di parlare a Radio Maria e di raccontare la vita di tanti santi. Adesso tocca loro ad aiutare noi,
certo,
perché ambedue abbiamo un'età avanzata. Lasciamo gli ascoltatori di Radio Maria con molta nostalgia, ma cercheremo di ascoltare anche noi con fede quello che il Signore ci va dicendo. Buona continuazione a tutti gli ascoltatori.
Auguri.